Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché lui era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire il mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'arato e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Acclamiamo alla parola del Signore. Pagine che abbiamo ascoltato della Santa Scrittura, come sono attuali, oltre che belle da ascoltare, da vivere un po' difficili, ma il Signore ce ne dà la grazia per farlo. Partiamo dal brano del Vangelo, quel brano che parecchie volte noi ascoltiamo e poi, uscendo dalla chiesa, diciamo: che belle parole. Però la nostra vita ritorna un po' come quella di prima, come quasi non avessimo ascoltato questa parola e tantomeno avessimo partecipato all'Eucaristia domenicale. Questo brano ci mette in crisi profonda, crisi di vita. Perché? C'è Gesù che sta camminando verso Gerusalemme. Intanto qualche villaggio lo accoglie, ma qualcun altro no, lo respinge, perché era in cammino verso Gerusalemme, quindi dovevamo lasciarlo libero. E questo diventa un po' un alibi per noi. Gente che, insomma, se lui non vuole, neanche noi vogliamo. Ma l'espressione che Gesù ha è un'espressione che qui è tradotta poco bene, purtroppo, come tante frasi del Nuovo Testamento. Se noi andiamo al greco, lì c'è molta più espressiva la lingua. Qui dice: Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. In greco è: il suo volto si è indurito. Pensate, Gesù che è l'amore infinito, la dolcezza senza fine, colui che perdona a tutti quando vede un minimo di pentimento. E qui invece Gesù che ha il volto triste ma soprattutto indurito, sta per compiere una scelta che non può essere una scelta di nostalgia, ma è una scelta di guardare il futuro, e nel guardare il futuro lui prende una decisione solenne, importante, quella capitale della sua esistenza. Il volto di Gesù che cambia e che esprime il suo stato d'animo, la sua vita interiore di cuore e di coscienza. E che cosa deve scegliere? Deve scegliere che Gerusalemme lo attende per la sua passione, morte, risurrezione e ascensione al cielo. Questo è il suo indurimento di volto. Nonostante tutte le lesioni, tutto quello che dovrà soffrire, chiare a lui, lui sceglie decisamente di andare, senza rimpianti, probabilmente, ma con tanto dolore interiore. E qui c'è subito un primo accostamento alla nostra vita cristiana, alla nostra fede. Tante volte siamo indotti dalle situazioni concrete a dire: beh, insomma, noi siamo contenti, ci abbiamo quasi tutto, sì, c'è un po' di crisi, però se vediamo altri ci consoliamo. Non siamo capaci di porre alla nostra vita una scelta forte, completa, importante e soprattutto definitiva. Un po' in chiesa, un po' fuori, un po' di bene e un po' di male, un po' pensare agli altri e un po' pensare a noi stessi. È questo il nostro stare su 2, 4 o 6 piedi. Perché? Ma insomma, dobbiamo andare un po' d'accordo con tutti. La scelta di Gesù è una scelta invece totale, completa e radicale. Ecco perché ci mette in crisi questa pagina del Santo Vangelo. Ci mette in crisi come discepoli. Chi è il vero discepolo di Gesù? È colui che sceglie Gesù e lo segue fino alla croce, fino alla passione, fino alla morte, fino alla risurrezione. Ma la risurrezione la intravedi, la luce della risurrezione non è che sia lampante come un faro che ti sta davanti e ti illumina tutto. No, hai chiaro la sua passione, hai chiaro la sua morte, hai chiaro il suo volto indurito verso Gerusalemme. Il resto non è così tanto chiaro. E i suoi discepoli, 3, diciamo, modelli di discepoli, ti fanno capire come questa scelta deve essere radicale, piena, completa, totale. Il primo: ti seguo, vedrai, dovunque tu vai. E Gesù che risponde con: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli il loro nido, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Insomma, la scelta radicale per seguire Gesù è lasciare tutto pur di andare dietro a lui. E c'è qualche cosina nell'angolino del mio cuore. No, lasciare tutto. Ecco, Ecco perché Gesù risponde in maniera molto precisa a questo discepolo, che pensava insomma di fare i salti un po' da una parte, un po' dall'altra, un po' nei valori umani, un po' nei valori celesti, un po' di qui, un po' di là. No, no, se tu vuoi seguire me, devi lasciare tutto, senza nostalgici ricordi, con umiltà e con povertà, disposto a tutto. Poi ci sono gli altri due. Lì è sempre Gesù che ha l'iniziativa, seguimi. È lui che parla per primo, non è la stessa cosa di in altri Vangeli, eh? Luca è molto totale, molto radicale su questo. Permettimi prima di andare a seppellire il mio papà. Beh, insomma, un'opera di misericordia, corporale e spirituale. E Gesù lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio. Insomma, ti ha voluto dire che l'annuncio del regno di Dio è ciò che fonda tutto il resto della nostra fede. La scelta fondamentale è l'annuncio del regno. Tutto il resto è secondario, è relativo. Il porro unum, cioè il fatto più importante, è quello di annunciare il regno. Il terzo ha una riminiscenza della prima lettura. Elia ed Eliseo. Elia che chiama Eliseo a seguirlo. E lui dice, sì, vengo, tra profeta a profeta, quindi non è una cosa secondaria. Però prima, insomma, lascia che vada a dirlo a quelli di casa, uccide due buoi, cuoce la carne con i giochi che avevano, e poi fa festa, e poi si va a seguire il profeta suo maestro. Sapete invece Gesù che razza di novità pone rispetto all'Antico Testamento? Nessuno che mette mano all'aratro, che loro stavano arando, e poi si volge indietro a salutare i suoi, a dirlo ai suoi, è adatto per il regno dei cieli. Neanche un profeta, pensate, neanche due profeti come Elia ed Eliseo. Più radicale di così non si può, insomma. Oggi noi siamo invece molto altalenanti. La nostra fede cristiana assomiglia parecchie volte una specie di marmellata, più è dolce più è buona, ma invece abbiamo bisogno di riscoprire il senso forte del seguire il Signore, la libertà di seguire il Signore. Qual è la tua libertà? Quella di fare quel che vuoi, quando vuoi e come vuoi, e secondo la tua testa? Ecco, il Signore mette in crisi questo modo di vedere le cose nel seguire Lui. La libertà è per amore, la libertà è verso l'amore. Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. E questo si dovrebbe riversare a cascata su tutto il resto del prossimo. Se Dio è amore, se io sono libero di seguire questo amore, è chiaro che quando vedo situazioni in cui viene richiesto il mio amore nei confronti del prossimo, lo devo esercitare. Nella famiglia, nei poveri, negli ammalati, nei sofferenti, ne avete voi finché volete. Ma è questa la libertà a cui il Signore ci chiama. San Tommaso diceva con molta semplicità, ma con altrettanta profondità, la libertà dei cristiani, discepoli del Signore, è quella di amare. Punto. E qui c'è tutto. Ma non puoi amare te stesso. Anzitutto, soprattutto e prima di tutto, non puoi amare chi ti è vicino più degli altri. No, no. L'amore è universale nella fede cristiana, un amore pieno, completo e totale. E allora chiediamo al Signore, la preghiera più bella che Samuele ha fatto, richiamato dal profeta, tuo servo ti ascolta. Tu solo, Signore, era San Pietro, hai parole di vita eterna.